Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberto Venturini. Benvenuti ad Effetti Collaterali, la rubrica che si occupa in particolare di salute sulla Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Quest'oggi torniamo a parlare di un congresso, di un appuntamento importante che si è tenuto alcuni giorni fa, in particolare tra il 10 e il 12 marzo, proprio presso il Policlinico Gemelli, vale a dire il 19° congresso dell'Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva. La collega Eliana Astorri aveva già introdotto l'argomento, siamo già entrati nel vivo del tema proprio all'inizio del congresso. Visto l'interesse che ha destato il tema da parte dei nostri ascoltatori, abbiamo deciso di chiedere un approfondimento proprio a colui che ha presieduto il 19° congresso dell'AICER, vale a dire il professor Aldo Caporossi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Professore, vogliamo fare un piccolo sintetico bilancio di queste due giornate?
Ma sono state due giornate sapientemente preparate, perché lavoriamo a questo congresso da giugno. In più quest'anno c'era l'opportunità di organizzarlo al Gemelli, è la prima volta che questa società scientifica viene al Gemelli, e abbiamo fatto questi numeri che un po' ci eravamo immaginati. Avevamo dato un preavviso di 1200 persone, siamo stati 1480, 171 relatori. L'Istituto di Oftalmologia ha portato 21 relazioni, 9 delle quali presentate da me, quindi questo dà un'idea del mastodontico lavoro che c'è stato dietro. Abbiamo avuto 28 chirurgie in diretta, 28 interventi in particolare di cataratta con il laser, 28, sono un numero anche questo esorbitante. 4 laser per la nuova chirurgia della cataratta, presenti praticamente tutti i laser che esistono in commercio a livello mondiale, e questo mi diceva il presidente della società europea che è la prima volta che avviene che tutti i laser siano presenti a un convegno come questo.
Un bilancio in tutti i sensi ci sembra proprio di comprendere positivo, che ancora di più ci fa piacere per parlare delle tematiche che poi sono anche emerse durante il congresso e non solo. Lei parlava appunto di tecnologia laser, ecco, tecnologia applicata poi alla salute degli occhi. Professore, possiamo quindi fare anche un bilancio di quanto la tecnologia applicata alla cura delle principali patologie degli occhi abbia inciso positivamente in termini di cura e prevenzione?
Beh, gli occhi sono tecnologia, quindi noi non possiamo pensare che una oculistica si possa fare con gli strumenti vecchia maniera. Ogni volta che abbiamo uno strumento nuovo significa che c'è un grossissimo progresso, ma questo è anche il cercare di avere tutte le strumentazioni più moderne. Noi siamo il secondo, sono solo due ospedali in Italia che hanno questa tecnologia laser, perché non solo è costosa l'acquisizione di questi strumenti, ma poi diventa anche costoso fare un intervento in chirurgia laser, perché logicamente i prezzi aumentano, però aumenta la qualità, e quindi io devo dire e devo ringraziare il nostro direttore generale, il nostro preside, che hanno voluto con forza che questo avvenisse, e quindi l'oftalmologia si è munita di questa strumentazione, che è una strumentazione che tutte le volte che noi parliamo di laser, ricordiamoci, facilita il nostro lavoro. E di questo spesso il chirurgo esperto dice vabbè, ma insomma stiamo volgarizzando tutto, perché facilitare significa anche rendere ripetibile un intervento. Rendere ripetibile significa avere sempre gli stessi risultati, e questo è quello che conta per i nostri malati.
Sicuramente se sarà capitato di ascoltare da tanti, beh, ormai tanto l'operazione della cataratta è diventata di routine. Lei stesso infatti diceva, effettivamente è diventata più ripetibile, però che effetto le fa sentirsi dire questo? Ecco, pertanto è un'operazione di routine.
Beh, è un effetto devastante, le spiego il perché. Perché quando il paziente, che poi noi abbiamo sotto, gli viene una complicazione, e noi non siamo come gli americani che pubblicano gli errori dei nostri studenti, perché pubblicano che gli studenti hanno il 4% di rotture capsulari, e noi cerchiamo chiaramente di non avere questo tipo di complicazioni, perché sono tantissime, e un occhio ogni 1200 ha un'infezione grave. Quindi quello che è importante sapere, ma i nostri pazienti lo sanno bene, perché quando arrivano alla chirurgia noi gli presentiamo un consenso informato che deve essere dettagliato, che qualche volta li spaventa, qualche volta il paziente ci dice: ma allora io non mi opero. E allora a me è capitato una volta, per esempio, a una signora, dirgli: signora, prenda il bugiardino dell'aspirina, e lei si renderà conto che sta usando un farmaco pericolosissimo, eppure prende l'aspirina. E così è la chirurgia. Dobbiamo pensare che questa chirurgia non è facile, dobbiamo pensare che questa chirurgia ha il vantaggio che noi ne facciamo tante, perché gli interventi di cataratta sono centinaia di migliaia, e quindi logicamente riusciamo a crearci quell'esperienza che poi non ci fa fare errori. Ma la chirurgia della cataratta è diventata più difficile nel tempo, perché abbiamo delle macchine che dobbiamo imparare ad operare, perché abbiamo delle macchine complesse, e però abbiamo risultati migliori. E questa volgarizzazione è un peccato. Per quale ragione? Perché il giorno in cui il paziente ha una complicazione non te la perdona, dice: ma come, io ho una complicazione per un'operazione di cataratta? Allora nel consenso informato c'è scritto: lei avrà la possibilità di avere 1 per 1000 infezione che le fa perdere l'occhio, 2% di distacco di retina, 2% di edema maculare cistoide. Cioè, non ci dimentichiamo, in sala operatoria si va per correre dei rischi, non c'è una sala operatoria dove non si corre dei rischi. Noi nel tempo li abbiamo minimizzati enormemente. Oggi io dico al paziente: 999 su 1000 andrà bene. E qualche volta mi pento poi di dirlo, perché dico: se ho una complicazione, stamattina io ho operato una persona che all'ultimo momento ha avuto paura e voleva rinunciare all'intervento. Dico: ma che fa? Una cataratta già dura, che sta aumentando, ma perché vuol rimandare? Però poi mi sono detto: questa persona ha una complicazione, ma guarda, proprio lei, 1 su 1000, certo, stamattina l'ho incitata io ad operarsi, e non me lo perdonerà se questo dovesse succedere. Le complicazioni ci sono, e non ce ne dimentichiamo.
A proposito poi invece proprio di, nello specifico, di tecniche di intervento, ecco, che cosa si intende, professore, per femtocataratta, e quali sono i vantaggi delle tecniche di intervento collegate ad essa?
Beh, il femtolaser è un coltello in definitiva, quindi ha una capacità di tagliare spaventosa. Il femtolaser è stato applicato alla chirurgia corneale per prima, e noi ci seguiamo i trapianti, ci seguiamo il taglio della chirurgia refrattiva. Se diciamo tagliamo a 100 micron di profondità, tagliamo a 100 micron di profondità, mentre prima con i vari sistemi meccanici potevamo tagliare a 150, facendo anche degli errori non da poco. Stiamo parlando di chirurgia refrattiva. Nella chirurgia della cataratta noi riusciamo a fare le incisioni corneali, quindi non usiamo più i coltelli. È chiaro che i vari bisturi sono strumenti raffinatissimi. È chiaro anche che con il bisturi noi non possiamo dire: io taglio a 100 micron e quello farò, perché non, nessuno di noi può pensare di fare un taglio di 100 micron a mano. E poi il secondo passaggio è quello di tagliare la capsula anteriore, e allora noi la capsula la incidiamo e facciamo una incisione che poi si chiama circolare continua, capsula rex circolare continua, per la quale io tanti anni fa ho inventato una pinza speciale, piccolissima, che riesce a entrare da tagli piccolissimi per fare questa cosa. Però per quanto sarò bravo non la farò mai perfettamente centrata, perché poi dentro questa capsula Rexy ci devo mettere un cristallino artificiale che deve mantenersi centrato per darmi la qualità della vista, e quindi eseguirla con il laser significa che io non sbaglierò 10 micron, di questa centratura, e quindi chiaramente ci sarà poi nel decorso post-operatorio una qualità funzionale nettamente migliore.
Professor,
e poi,
sì, prego.
E poi, se me lo permette, l'ultimo tempo, che è quello di come dire, addolcire la durezza del cristallino, perché noi cominciamo a fare una frammentazione con il laser, ma tutto questo dura 10 secondi, tagli corneali, taglio della capsula e frammentazione del nucleo, della parte dura del cristallino, che poi ci consentirà di essere alla fine più veloci e di usare meno ultrasuoni. Gli ultrasuoni sono stati la tecnica principe della cateratta, la facemulsificazione è stata la tecnica principe, e il povero Kelman, quando la inventò, compare su tutte le nostre diapositive e dice: i miei colleghi dissero ho fatto una terribile invenzione. Questo per dirle che la chirurgia con le nuove strumentazioni ha bisogno poi di una curva di apprendimento e ce la dobbiamo sudare.
Lei ha nominato la cornea, quali sono allora i progressi anche in materia di trapianto della cornea?
Spaventosi, spaventosi.
In senso positivo.
Se devo dire, i progressi corneali battono i progressi della cataratta 10-0. Per quale ragione? Perché nella cataratta tutto cambia, ma cambiano piccoli particolari. Negli ultimi anni il laser è stata una grossa rivoluzione, indiscutibilmente, ma nella chirurgia corneale le immagini che 5 anni fa la chirurgia corneale era il trapianto. Noi toglievamo tutta la cornea, ne mettevamo una nuova. Una legge speciale ha consentito di creare le banche degli occhi in ogni regione, che sono splendide, ci consentono finalmente di ricevere il tessuto nelle nostre sale operatorie, di non preoccuparsi di altro. Noi normalmente 15 giorni prima facciamo l'ordinazione del lembo e questo ci arriva nella nostra sala, e quindi noi possiamo procedere all'intervento, programmarlo per la qualità della vita dei nostri pazienti e soprattutto per le liste d'attesa, che oggi sono, non dico azzerate, però noi abbiamo un paio di mesi di lista d'attesa per i trapianti. E nel trapianto è cambiato tutto. Perché? Perché cambiavamo tutta la cornea e poi sono arrivate le chirurgie selettive, vale a dire oggi nella cornea si cambia la parte anteriore se abbiamo dei problemi ottici, quindi perdita di trasparenza e danneggiamento della curvatura, come nel cheratocono, che è la malattia che di più va nelle nostre sale operatorie per il trapianto. Trapianti lamellari posteriori tutte le volte che c'è un danno di quel meraviglioso tessuto che si chiama endotelio corneale, che è un tessuto perenne. Tutte le volte che viene danneggiato non può ricrescere, e quindi chiaramente a un certo punto scompare la funzione di questo foglietto endoteliale, per cui la cornea assorbe acqua e perde trasparenza. Quindi il cristallino perde trasparenza se viene la cataratta, la cornea perde trasparenza se viene danneggiato questo foglietto. E allora negli ultimi anni noi siamo in grado di sostituire solo questa parte. Siamo partiti con una tecnica che si chiama DESEC, dove noi cambiamo 120 micron di tessuto, quindi facciamo diventare la cornea più spessa. In questo momento, in particolare al Gemelli, in particolare io personalmente, che ho cambiato questa metodica facendo una tecnica particolare, facendo costruire degli strumenti che facilitassero la vita dei chirurghi che si avvicinano a questa tecnica, perché questa negli ultimi anni è quella che ha la curva di apprendimento più difficile. Noi sostituiamo un foglietto da 20 micron di spessore. 20 micro significa meno di un capello.
Insomma, quindi un metro di paragone che ci fa comprendere la difficoltà. Professore, stiamo verso la conclusione della nostra conversazione, però ci tengo a fare due rapide domande per due temi che però sono essenziali per i nostri ascoltatori, in particolare quelli che hanno problemi alla vista. Come siamo, a che punto siamo in termini di tecniche di intervento e prevenzione legate al distacco della retina?
Beh, la prevenzione sicuramente è un ottimo livello, come è un ottimo livello la nostra capacità chirurgica. Una volta si operava il distacco di retina ab esterno, come si suole dire, oggi si entra dentro, si fa molto più vitrectomia, però il raggiungimento di un risultato nel distacco di retina è comunque raggiunto in una percentuale molto maggiore. Attenzione, nel distacco di retina non si ha la percentuale di successo che si ha nella cornea, non si ha la percentuale di successo che si ha la cataratta, scordiamocelo, perché la retina è un tessuto nervoso, quindi quando noi affrontiamo una chirurgia retinica la percentuale di quelli che possono avere complicazioni è un po' più alta, ma non c'è paragone con quello che succedeva 10 anni fa. L'oftalmologia è stata rivoluzionata e io ringrazio veramente Dio di avermi fatto vivere un'epoca per i cambiamenti della chirurgia oculistica così importante. Noi in questi 10-15 anni abbiamo cambiato tutto, la chirurgia della cataratta, della retina, come probabilmente è successo così nell'ortopedia. Noi possiamo guardare il futuro con la speranza di riuscire a curare sempre di più le malattie dei nostri pazienti e sicuramente a livello oftalmologico, specialmente per l'oftalmologia italiana, che tutto sommato in Europa era un pochino più cenerentolina, oggi siamo, io non dico che siamo i migliori, ma non abbiamo da metterci in competizione con nessuno. L'oftalmologia italiana è assolutamente completa e in grado, nessuno deve andare all'estero a pensare di risolvere un problema di oftalmologia, perché in Italia non abbiamo competitor.
Ci fa piacere ascoltarlo, sentirlo. Un'ultima domanda proprio al professore, un'altra patologia che preoccupa molti. Come siamo messi per quanto riguarda la maculopatia degenerativa?
Beh, la maculopatia è un grosso problema, ma questo, come dico io qualche volta, se posso scherzare con un paziente e gli dico: ma guardi che è colpa sua, ma si rende conto che lei ha 95 anni e quindi l'invecchiamento purtroppo, e per fortuna, diciamo per fortuna, non purtroppo, l'età media è fortemente aumentata, la maculopatia si chiama maculopatia senile e quindi dipende dal passare degli anni, la nostra pelle invecchia e diventa rugosa e la macula invecchia e crea dei problemi di vascolarizzazione, di irrorazione, che a un certo punto degenerano o nelle forme secche o più facilmente nelle forme umide, dove c'è edema, dove tantissime cure sono state inventate, però stiamo combattendo contro qualcosa che l'anno dopo sarà un po' peggiore e non migliore, perché se l'età ce l'ha portata, avere 5 anni di più sarà determinante, logicamente.
Certo, quindi, certo, certo.
Ma tanti passi, secondo me, ne vedremo tanti di più nei prossimi 2 anni a livello di retina e di terapia medica della retina. Noi ci stiamo lavorando tantissimo, in questo momento stiamo lavorando con uno strumento speciale che si chiama AngioCT e siamo i secondi ad averlo a Roma, e che ci consente di eliminare il contrasto per tanti esami, quindi niente, è un mondo. È un mondo che ci appartiene.
È un mondo dove, tra l'altro, noi saremo felici di ritornare, anche grazie proprio al professor Aldo Caporossi, che lo ricordo per i nostri ascoltatori, è il direttore dell'Istituto di Oftalmologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, con il quale abbiamo cominciato questa nostra conversazione di oggi per fare il bilancio del 19° congresso dell'Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, l'AICER, che si è svolto proprio al Policlinico Gemelli dal 10 al 12 marzo. E poi, come avete potuto ascoltare, mi riferisco evidentemente ai nostri ascoltatori, siamo entrati proprio nello specifico di tanti argomenti trattati quotidianamente dal professor Caporossi. Noi lo ringraziamo moltissimo per questa bel momento anche proprio di approfondimento. Tanti tanti auguri e al prossimo collegamento.
E grazie a voi tantissimo, perché io dico sempre che i nostri pazienti in sala operatoria sono bravi perché sanno quello che devono fare. Una volta avevano il terrore.
Ebbene, quindi questo è, diciamo, ci fa piacere condividere anche questo, grazie a chi poi in sala operatoria naturalmente cerca di fare il massimo e il più delle volte riesce a farlo per tutti i pazienti nelle differenti patologie. Quindi ancora un grazie al professor Aldo Caporossi. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Da parte di Lucas Duran, appuntamento con Effetti Collaterali alla prossima settimana. E per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.